es quien encuentra a los niños, a los cuatro hermanos extraviados tras un accidente aéreo, y este es el momento exacto del encuentro. Damaris Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jairo, son maravillosas estas imágenes que hoy el sistema de medios públicos le muestra al país y al mundo. El momento exacto cuando precisamente la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Predio y Putumayo encuentran a los cuatro menores en medio de la selva, luego de 40 días.
Lo scorso 10 giugno la notizia che quattro fratellini di 13, 9, 5 e un anno sono sopravvissuti per 40 giorni da soli nella foresta pluviale della Colombia ha fatto il giro del mondo. Più o meno ovunque la parola più utilizzata per raccontare questa storia è stata miracolo, che tra l'altro era il nome in codice che l'esercito colombiano aveva dato all'operazione di ricerca. Ma essendo questo miracolo qualcosa che attiene ad una dimensione sovrannaturale, sono state sottratte alla narrazione sul ritrovamento dei bambini molte domande, diversi lati oscuri e qualche spiegazione profondamente terrena.
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media.
Maggio, Leslie, Soleini, Tiennoriel e Christine si trovavano a bordo di un piccolo aereo partito dal centro abitato di Araraquara, nel sud-est della Colombia e diretto nel centro del paese. Viaggiavano assieme alla madre Magdalena, al capo della loro comunità indigena Herman Mendoza e al pilota Hernando Murcia, quando il veicolo è precipitato nella foresta più o meno a metà del percorso a causa di un'avaria del motore. I rottami del Cessna U206G, un vecchio catorcio che aveva già subito un incidente nel luglio del 2021, erano stati ritrovati 15 giorni dopo assieme ai corpi dei tre adulti. I due uomini che sedevano uno a fianco all'altro in cabina sarebbero morti sul colpo, mentre la donna sarebbe sopravvissuta allo schianto ma deceduta 4 giorni più tardi a causa delle ferite riportate. Così che i quattro bambini si ritrovano a trascorrere i successivi 40 giorni in solitudine e senza grandi punti di riferimento, persi in una zona del mondo altamente insidiosa, abitata da serpenti e giaguari, ragni e scorpioni, oltre che sottoposta regolarmente a forti piogge e al buio di una vegetazione talmente fitta che difficilmente i raggi del sole riescono a penetrare, rendendo di solito impossibile vedere oltre i 20 metri di distanza. Affrontano sicuramente una prova di sopravvivenza al limite del possibile, una prova che una grandissima maggioranza di persone non avrebbe saputo superare. Ma la loro forza è data dall'essere cresciuti all'interno della comunità indigena Huitoto. I due fratelli maggiori sono in grado di addentrarsi nella giungla, sono stati educati a far fronte ai pericoli della foresta. Uno zio, per esempio, ha raccontato che Leslie, la maggiore, era in grado di orientarsi interpretando il modo in cui i raggi del sole passano attraverso gli alberi, ma sapeva anche riconoscere i percorsi praticabili da quelli rischiosi, oppure sapeva distinguere le piante velenose dai frutti selvatici commestibili. Le era stato anche insegnato come evitare gli animali più aggressivi. Si scoprirà che esistono addirittura delle filastrocche, pensate appositamente per i bambini, attraverso le quali i membri di questa comunità riescono a memorizzare fin da piccolissimi i segreti della foresta e il modo di sopravvivere in situazioni di estrema emergenza. Questa è la storia che abbiamo letto e riletto negli ultimi 10 giorni ed è assolutamente vera. Il sapere ancestrale delle comunità indigene dell'Amazzonia, in questo caso colombiana, ha salvato la vita di 4 bambini che erano stati inghiottiti dalla terra. Ma la gioia per il loro ritrovamento, ovviamente condivisa da chiunque, ha oscurato un lato molto meno poetico e molto più crudele. Si può dire che mentre i 4 bambini sono riusciti incredibilmente a tornare alla luce dopo aver attraversato il buio, la cronaca internazionale di quei giorni non è riuscita a rischiarare nemmeno qualche dubbio, limitandosi nella maggior parte dei casi a rilanciare esclusivamente la versione zuccherosa, eroica del miracolo colombiano diffusa dal governo. La prima domanda che mi sono posta leggendo questa storia è stata: sì, ok, ma cosa ci facevano queste persone a bordo di un aereo? Io trascorrerò le prossime vacanze proprio in Colombia e non mi sono mai imbattuta durante l'organizzazione del mio viaggio nell'opzione giri turistici in aeroplano sulla foresta amazzonica. Lungo questo particolare non è stato chiarito, ma la risposta a questo interrogativo è la chiave per capire davvero tutta la vicenda. Si dà il caso infatti che il padre dei due bambini più piccoli sia uno dei leader della comunità di Puerto Sabalo e che fosse dovuto fuggire a Bogotà intorno alla metà di aprile perché aveva ricevuto alcune minacce da parte di gruppi paramilitari che imperversano in quelle zone. Magdalena e i suoi quattro figli stavano quindi viaggiando verso la capitale colombiana per raggiungerlo e mettersi a loro volta in salvo. Quindi era una sorta di ricongiungimento familiare. Ma la loro fuga non rappresenta un caso isolato. Secondo l'ONG Indepaz, dall'inizio del 2023 sono già 73 i capi locali assassinati in Colombia, spesso proprio insieme alle loro famiglie. Nel 2022, pensate, sono stati ben 189. E quindi, in un contesto di estrema violenza e non in un paradiso di comunione con la natura, che la storia dei quattro bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla amazzonica va inquadrata. Infatti appare oggi certo che le difficoltà nel ritrovamento siano state dovute principalmente al fatto che i bambini cercassero di fuggire non solo dalle belve, ma anche dai soccorritori timorosi di imbattersi negli stessi uomini armati che avevano spinto la loro famiglia a scappare, a intraprendere quel viaggio pericoloso più che in persone che avrebbero potuto aiutarli a ritrovare la salvezza e la via di casa. Si spiega così molto meglio perché la mobilitazione di 200 uomini dell'esercito, della guardia indigena e dei volontari della regione che avrebbero percorso decine di chilometri non abbia prodotto per più di un mese alcun risultato, nonostante i bambini siano infine stati ritrovati ad appena 5 chilometri dal luogo del disastro aereo, nonostante fossero stati avvistati da un elicottero, nonostante alcune prove della loro presenza fossero state occasionalmente recuperate, ad esempio un pannolino e un frutto morsicato. Quindi probabilmente questi bambini si nascondevano. D'altro canto, la violenza in cui sono immersi i minori delle comunità più piccole e più svantaggiate dell'Amazzonia colombiana è anche economica, perciò la mancanza di cibo o il digiuno forzato non sono esperienze strane o sconosciute, ma rappresentano quasi sempre, purtroppo, la quotidianità. Come dire, la vita di Leslie, Soleni, Tiennoriel, Christian e di molti altri è una gara di sopravvivenza perpetua e non una discesa leggera interrotta casualmente da un incidente di percorso. La storia della loro gente, ovvero della comunità Huitoto, ridotta oggi dalle malattie e dai conflitti a qualche migliaio di persone, è legata ad un genocidio. E almeno da 40 anni questa è una zona di guerriglia, cioè di narcotraffico, paramilitarismo e lotta per il controllo delle risorse locali, come ahimè la cocaina e l'oro. Tuttavia, per la politica colombiana, il ritrovamento ha rappresentato esclusivamente, diciamo così, un trionfo nazionale, mentre per giorni i media italiani e stranieri si sono accontentati del miracolo. E si sono accontentati dei riti sciamanici e degli spiriti della foresta che si sono presi cura dei bambini e della storia di una tartaruga incrociata per caso durante le ricerche, alla quale uno dei soccorritori intima di consegnargli Leslie e i suoi fratelli, altrimenti mangerò il tuo fegato fritto. Così quella obbedisce portandolo dritto dai piccoli dispersi. In pratica, tra le altre cose, una cultura secolare, una conoscenza profonda della propria terra sono state ridotte dalla stampa ad un rituale magico, ad uno scherzo, una preghiera, in fondo ad una minorità intellettuale di un popolo che crede a tutto, svelando in realtà la nostra di ignoranza e forse pure un certo razzismo. Così il sacrificio di quattro bambini che per 40 giorni hanno acceso un faro sulla violenza che da sempre abita la loro casa è stato fondamentalmente e purtroppo vano. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.